Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Genesi degli Dei Volume 2, Atlantide dal mito alla storia, di Alessandro De Angelis. È un saggio di storia alternativa dedicato alla possibilità che il racconto platonico di Atlantide conservi il ricordo deformato di eventi e civiltà reali. Il volume secondo della serie Genesi degli Dei non propone una ricostruzione accademicamente consolidata, sviluppa piuttosto un'ipotesi interpretativa che mette in relazione fonti mitiche, tradizioni religiose, archeologia e geologia. Il punto di partenza è la notevole concretezza di alcuni elementi attribuiti da Platone all'isola, dalle strutture urbane ai canali, letti dall'autore come indizi da confrontare con memorie del diluvio e con culture del vicino Oriente e del Mediterraneo. De Angelis segue inoltre corrispondenze fra i 10 re atlantidei, la lista reale sumerica, le figure di Enki ed Enlil e motivi nordici come il Ragnarok. Lo scopo del libro è dunque indagare come un possibile cataclisma antico possa avere lasciato tracce persistenti nei miti e nella trasmissione del sapere. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la descrizione platonica come problema storico, non come semplice leggenda. Il nucleo del volume è la scelta di prendere sul serio il grado di articolazione del racconto di Atlantide, tramandato da Platone. L'autore richiama l'immagine di una grande isola, di città organizzate e di opere idrauliche, inclusi i canali associati all'oricalco. Di per sé, a una prova dell'esistenza di Atlantide, la precisione narrativa può anche assolvere funzioni filosofiche, politiche o retoriche nei dialoghi platonici. Tuttavia, De Angelis usa quella precisione come punto di domanda metodologico: quali componenti del testo possono corrispondere a ricordi culturali, paesaggi, tecniche o disastri realmente sperimentati. Il valore dell'impostazione sta nel trasformare un mito celebre in un dossier comparativo, anziché trattarlo come un enigma isolato. Questa scelta sposta l'attenzione dal tentativo di identificare con certezza un singolo luogo alla verifica di analogie fra descrizioni antiche e tradizioni più ampie. Per il lettore è importante mantenere distinta l'ipotesi dell'autore dal consenso storico. L'Atlantide platonica non è riconosciuta dalla ricerca accademica come civiltà storicamente accertata. Il libro interessa proprio perché esplora lo spazio, inevitabilmente controverso, fra fonte letteraria, memoria collettiva e possibilità archeologica. Secondo, il confronto fra i 10 sovrani di Atlantide e la lista reale sumerica. Una delle corrispondenze centrali, segnalate nella presentazione del libro, riguarda il parallelismo tra i 10 re di Atlantide e i 10 sovrani antidiluviani della lista reale sumerica. De Angelis inserisce questa analogia in una ricerca di radici comuni fra tradizioni geograficamente lontane. Il confronto è significativo perché entrambe le sequenze collocano una regalità primordiale prima di una cesura catastrofica. Ciò consente di interrogarsi su come le culture elaborino il passaggio fra un tempo originario e un mondo successivo al diluvio. Il numero 10, però, non costituisce da solo evidenza di dipendenza storica. Ricorrenze numeriche e genealogie di re possono derivare da convenzioni simboliche, esigenze di ordinamento della memoria o trasmissioni indipendenti. Un'analisi prudente richiede quindi di considerare non soltanto il numero dei personaggi, ma anche la loro funzione narrativa, l'ambiente culturale delle fonti, la cronologia e le modalità con cui quei testi sono giunti fino a noi. Il libro appare orientato a leggere la somiglianza come indizio di una memoria più antica condivisa o dispersa, anche per chi non accetta questa conclusione. il tema offre un utile esercizio di comparazione. Mostra che i racconti delle origini non parlano unicamente del passato, ma organizzano autorità, tempo, catastrofe e continuità del potere. È una lente per osservare sia le affinità, sia le differenze fra tradizioni mesopotamiche e greche. Terzo, canali, geometrie e paesaggi, l'uso di archeologia e geologia nell'ipotesi atlantidea. De Angelis affianca al materiale mitico riferimenti alle geometrie idrauliche attribuite da Platone e ai canali della Mesopotamia. Questo raccordo indica una precisa ambizione cercare nel paesaggio e nelle tecniche di gestione delle acque un possibile supporto concreto. Racconti altrimenti percepiti come fantastici. Le opere idrauliche sono un terreno comparativo rilevante, perché i sistemi di canali richiedono pianificazione, lavoro collettivo, conoscenze topografiche e amministrazione delle risorse. In molte società antiche, inoltre, l'acqua è al tempo stesso infrastruttura vitale e forza distruttiva. Dunque, un elemento naturalmente connesso a miti di inondazione e rifondazione. Il limite interpretativo è essenziale. L'esistenza di canali in Mesopotamia non dimostra che la configurazione descritta da Platone riproduca una città, Atlantidea, né dimostra un rapporto diretto tra civiltà separate da epoche e contesti diversi. Archeologia e geologia hanno metodi propri, fondati su stratigrafie, datazioni, reperti, analisi ambientali e pubblicazioni verificabili. Analogie testuali non possono sostituirli. Nel quadro del volume, tali discipline sembrano funzionare come strumenti di dialogo con il mito, non come una certificazione conclusiva. Il risultato più interessante consiste nell'invitare a leggere l'Atlantide anche come immagine di società capaci di dominare l'acqua, ma vulnerabili alle sue trasformazioni improvvise. Il capitolo tematico suggerito dal libro riguarda quindi la relazione tra ambiente, tecnica e costruzione della memoria storica. Quarto, Enki. Enlil e Ragnarok, il confronto fra miti della distruzione e della rinascita. Il volume accosta le lotte tra Enki ed Enlil della tradizione mesopotamica ai miti nordici del Ragnarok. Nel tentativo di individuare una trama remota dietro racconti di crisi cosmica, conflitto divino e rinnovamento. Questo tipo di comparazione non assume che le tradizioni siano identiche. Il mondo mesopotamico e quello nordico hanno lingue, cronologie, fonti e strutture religiose profondamente differenti. La proposta del libro sembra invece concentrarsi su motivi ricorrenti, l'ordine minacciato, la distruzione su vasta scala, la sopravvivenza o la rigenerazione e il passaggio a un nuovo assetto del mondo. In questa prospettiva, Atlantide diventa un punto di raccordo interpretativo fra narrazioni che potrebbero aver conservato, secondo l'autore, l'eco di una catastrofe reale. Una lettura critica deve evitare due estremi: liquidare ogni somiglianza come casuale, oppure trasformare ogni somiglianza in prova di un'origine unica. I miti possono diffondersi attraverso contatti, adattarsi a contesti nuovi o nascere indipendentemente, per dare forma a paure umane ricorrenti, quali alluvioni, terremoti, incendi e collassi sociali. Il contributo del tema è pertanto soprattutto ermeneutico. De Angelis propone di osservare le narrazioni religiose come archivi culturali, nei quali fatti, simboli e rielaborazioni successive possono sovrapporsi. Il lettore ricava un quadro comparativo ampio, ma deve valutare con cautela il salto dall'analogia tematica all'affermazione di una comune origine storica. Infine, dal Golfo Persico alla Colchide e all'Egitto, la rotta simbolica di un sapere disperso. La presentazione editoriale descrive un itinerario dal Golfo Persico alla Colchide e all'Egitto, interpretato come rotta simbolica di conoscenze disperse dopo il diluvio. È un asse geografico che permette al libro di collegare il Vicino Oriente, il Caucaso e il Mediterraneo orientale senza ridurre Atlantide alla sola ricerca di un punto su una mappa. L'idea di fondo è che, dopo una distruzione, comunità sopravvissute o memorie culturali possano trasferire tecniche, racconti, genealogie e simboli in nuove aree. Come modello generale, la dispersione del sapere è plausibile in migrazioni, commerci, guerre e trasformazioni ambientali hanno effettivamente favorito circolazioni e contaminazioni culturali nel mondo antico. Stabilire una specifica continuità atlantidea, però, richiede evidenze indipendenti e databili, non soltanto somiglianze tra racconti o simboli. Il volume sembra adottare la rotta, soprattutto come chiave di lettura, cioè come modo per ordinare convergenze tra fonti e regioni diverse. L'attenzione va invece alla persistenza della memoria dopo la catastrofe. Ciò che sopravvive non sarebbe necessariamente una città, bensì un repertorio di immagini e saperi riformulato da popoli successivi. È una prospettiva utile per discutere la trasmissione culturale, purché la dimensione simbolica non venga confusa con una catena documentaria dimostrata. In conclusione, questo libro si rivolge soprattutto a lettori interessati ad Atlantide, alle civiltà antiche, ai miti del diluvio e alle teorie che mettono in dialogo archeologia, geologia e storia delle religioni. Può risultare stimolante anche per chi desidera capire perché racconti distanti nel tempo e nello spazio presentino immagini ricorrenti di sovrani, primordiali, acque distruttive, conoscenze perdute e rifondazioni del mondo. Il beneficio intellettuale principale non è l'acquisizione di una soluzione definitiva sul problema atlantideo, che le fonti disponibili non consentono di stabilire, bensì l'esercizio di una lettura comparata delle tradizioni culturali. Il lettore può valutare come si costruisce un'ipotesi interdisciplinare e, nello stesso tempo, riconoscere la differenza fra indizio, analogia e prova storica, rispetto a molti libri del filone atlantideo concentrati sulla localizzazione dell'isola o su una singola catastrofe. Genesi degli Dei Volume 2 si distingue per l'ampiezza del percorso proposto, collega Platone alla Mesopotamia, alla Colchide, all'Egitto e ai miti nordici, e pone al centro la circolazione di una memoria post-diluviana. Questa impostazione offre una prospettiva più culturale che puramente geografica. È consigliabile affrontarlo con curiosità, ma anche con spirito critico, verificando la solidità dei collegamenti e tenendo presente che la tesi di un'Atlantide storica non rappresenta una conclusione condivisa dagli studi accademici. Per il pubblico adatto, il valore dell'opera risiede proprio nell'aprire un confronto articolato tra mito, paesaggio, infrastrutture idrauliche e memoria collettiva. Se vuoi supportare Alessandro De Angelis, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast.